Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buongiorno a chi è in ascolto, benvenuti a questa nuova puntata di Tempo dello Spirito.
Buona domenica da Paolo Tognina e Gael Kurtens.
In questa ultima domenica prima di Natale ascolteremo una meditazione biblica curata dalla pastora riformata Simona Rauch, che ci ha accompagnato con le sue riflessioni durante tutto il tempo dell'Avvento.
A seguire ascolteremo God Will Take Care of You dalla voce della regina del soul Aretha Franklin.
E per la rubrica Tempo Presente questa mattina vi proponiamo una riflessione sul concetto di giustizia in compagnia di Dick Marty.
E in chiusura proposte di lettura dalla stampa evangelica svizzera e internazionale.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Maria ha fretta, c'è un annuncio urgente da portare al mondo.
Con la pastora riformata Simona Rauch ascoltiamo oggi una meditazione biblica tratta dal primo capitolo dell'Evangelo secondo Luca.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Se questa mattina andate di fretta, non siete i soli. Anche Maria, appena ha saputo di essere incinta, si precipita in fretta da Elisabetta. Ascoltiamo il racconto della visita alla cugina.
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo. Ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo. E ad alta voce esclamò: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché, ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento».
Che fretta ha Maria di correre da Elisabetta? Paradossalmente, a chiedercelo siamo noi che andiamo sempre di fretta. Noi che non conosciamo più la calma, la lentezza, la tranquillità, l'attesa. Perché Maria va così di fretta quel giorno? Dopotutto mancano ancora 3 mesi alla nascita di Giovanni. Maria va di fretta perché è successo qualcosa che non può aspettare, perché ha ricevuto una notizia che trasforma la sua vita, dandole un nuovo scopo e una nuova direzione. La fretta di Maria non è dunque la nostra fretta, non è la fretta di chi teme di arrivare in ritardo, ma è la fretta di chi sa di essere in anticipo. Non è la fretta di chi non ha più tempo, ma è la fretta di chi scopre un tempo nuovo. Non è la fretta di chi vuole fare tutto, ma è la fretta di chi ormai ha una cosa sola da fare. Quella di Maria è la fretta di chi ha fatto una scoperta fondamentale. È la fretta di chi è consapevole di vivere un momento decisivo della propria vita, di chi sa che niente potrà più essere come prima. È la fretta di chi ha scoperto l'unica cosa veramente urgente nella sua vita e dunque può vivere tutto il resto con calma. Per Maria ormai c'è una cosa sola da fare: correre da Elisabetta per condividere con lei la notizia che ha trasformato le loro vite. Maria scopre di avere qualcosa in comune con Elisabetta, qualcosa che le avvicina e le unisce. Scopre che entrambe aspettano un bambino, l'anziana e la giovane, la sterile e la vergine. Scopre che per entrambe è accaduto l'impensabile, l'inimmaginabile, l'inaudito. Ma come può Maria insegnare la sua fretta a noi che andiamo sempre di fretta? Noi conosciamo fin troppo bene la fretta dispersiva che ci fa correre in tutte le direzioni e che alla fine della giornata ci lascia solo un sentimento di stanchezza, di vuoto e di esaurimento. Ebbene, Maria ci insegna una fretta diversa, una fretta nuova anche per noi. Maria ci insegna la premura, quella spinta che ti fa lasciare tutto, che fa passare tutto il resto in secondo piano. Nella fretta di Maria c'è urgenza e dinamismo, ma c'è anche cura, attenzione, concentrazione. Nella fretta di Maria c'è prontezza, decisione, gioia, determinazione. Noi andiamo di fretta perché non sappiamo più aspettare. Maria invece va di fretta perché sa che tutto il resto può aspettare. Sa che tutto può aspettare tranne Dio e il suo regno. Imparare ad andare in fretta potrebbe sembrare paradossale per noi che andiamo sempre di fretta. Eppure scoprire la fretta di Maria forse ci permetterà anche di riscoprire la calma. Ci permetterà di fermarci, di sederci, di ritrovare il tempo per Dio, per noi stessi e per gli altri. A proposito della fretta biblica e cristiana, il noto esegeta svizzero François Bauvan scrive: «Come i personaggi biblici, i cristiani hanno fretta, non perché sono in ritardo, ma perché sono in anticipo, perché Dio li ha messi in anticipo sul loro tempo». Il ritmo della vita cristiana è dettato da entrambi i movimenti, dalla pazienza come anche dall'impazienza, dalla calma come dalla fretta, dalla perseveranza come dall'urgenza. Come cristiani siamo chiamati sì a essere pazienti nell'attesa del regno di Dio, ma anche a essere impazienti nei confronti dell'ingiustizia e dell'oppressione dei regni del nostro mondo. Siamo chiamati sì a essere pazienti nell'attesa di nuovi cieli e nuova terra, ma anche a essere impazienti nei confronti della distruzione e dello sfruttamento di questi cieli e di questa terra. Se stamattina andiamo di fretta, non siamo i soli, ma ricordiamoci che se andiamo di fretta non è perché siamo in ritardo, ma perché Dio ci ha messi in anticipo sul nostro tempo, perché Dio ci affida la responsabilità di anticipare la venuta del suo regno sulla terra. Buona domenica.
God will take care of you. Dio si prenderà cura di te, canta così Aretha Franklin nel brano che vi proponiamo di ascoltare oggi.
Si tratta di una canzone incisa dalla regina del soul nel 1972. In questa canzone esprime la certezza della vicinanza di Dio che giorno dopo giorno si prende certamente cura delle sue creature.
We
Giustizia, politica, economia e diritti umani. Tocca temi di grande portata l'autobiografia di Dick Marty presentata di recente a Lugano. Una certa idea di giustizia è il titolo del libro di Marty che tu, Paolo, hai avuto modo di intervistare.
Tempo presente. Dentro l'attualità.
Dick Marty, procuratore sopra Cenerino dal 1975 all'89, consigliere di Stato ticinese e poi a Berna consigliere agli Stati dal 1995 al 2011. Marty rievoca alcuni degli episodi più avventurosi della sua vita nel libro intitolato Una certa idea di giustizia, pubblicato recentemente da Casa Grande a Bellinzona. Ci sono le indagini sui giganteschi giri di riciclaggio che negli anni 80 e 90 attraversarono la piazza finanziaria svizzera, inchieste di respiro internazionale che fra le conseguenze indirette ebbero le dimissioni della prima donna eletta in Consiglio federale, Elizabeth Kopp, nel 1989. E proprio quell'anno la squadra di Marty realizzò il più grande sequestro di droga della storia svizzera, 100 kg di eroina intercettati a Bellinzona. E poi ci sono le indagini politiche per il Consiglio d'Europa, come quella sulle prigioni segrete della CIA in Europa centrale e il traffico di organi in Kosovo. Dick Marty, dopo tutto quello che lei ha vissuto, che cos'è in definitiva la giustizia?
Ma la giustizia intanto in questo libro non è intesa solo e non tanto come istituzione dello Stato, tribunali, giudici, ma come quel sentimento di equità, quell'atmosfera di rispetto reciproco, di fedeltà dei valori che sono comuni a tutta l'umanità. Perché io sono persuaso che istintivamente l'essere umano ha una consapevolezza di quello che è giusto. Direi che è difficile dire quello che è giusto. Quasi quasi c'è una definizione per difetto, quello che è giusto e quello che non è ingiusto. E credo che l'uomo, e direi tante volte anche gli animali, sanno perfettamente quello che non è giusto. Scavando nella storia si scopre che già 6 secoli prima di Cristo in Persia Ciro il Grande aveva abolito la schiavitù perché era consapevole che era una cosa profondamente ingiusta, ha proclamato la libertà di credenza e sono principi che sono stati sempre proclamati ma ancora più spesso violati. Dunque c'è questa dicotomia, questa incapacità dell'uomo di essere fedele a quello che risente.
Alla fine del libro emerge la contrapposizione tra la giustizia dello Stato e la giustizia che ognuno sente in sé. C'è quasi, come dire, un invito alla disobbedienza civile.
Sì, concludo con Antigone perché già alcuni secoli prima di Cristo c'era questa opposizione tra la giustizia dello Stato e quello che si risente come giusto. E io credo che dobbiamo essere consapevoli che la legge dello Stato non necessariamente è sempre giusta. e credo che sia dovere di un cittadino di opporsi alle leggi ingiuste, prima con tutti i mezzi offerti dalle istituzioni, ma poi credo che ci sono dei casi in cui bisogna opporsi con la disobbedienza.
Lei dice che questo senso della giustizia o di ciò che è giusto è qualcosa di innato dentro di noi, ma poi però deve essere anche qualcosa che viene formato in noi da influssi esterni. Quali sono per lei, Dick Marty, i suoi riferimenti?
Beh, c'è indubbiamente tutto il substrato culturale ed è chiaro che io sono stato sicuramente influenzato sia dalla mia famiglia, dalla religione, dal contatto con la Chiesa, in particolare con la Chiesa protestante. Io ho ancora dei ricordi molto vivi dei pastori che mi hanno accompagnato nella gioventù. Penso al pastor Riwar, poi al pastor Furman e più tardi, già da adulto, al pastor Bernoulli, che sono state sicuramente delle figure di riferimento. Ricordo per esempio col pastor Furman delle discussioni assolutamente appassionanti e che sono state discussioni sicuramente formative.
Lei è un ottimista, sicuramente portato da una grande energia e forza, però a volte nel libro traspare come un'ombra la constatazione, ad esempio, che l'economia pesa tanto nelle decisioni e che la giustizia è, come dire, piegata dall'economia.
Ma ottimismo o pessimismo, avrei la tentazione di prendere una citazione di Gramsci che dice pessimismo dell'intelligenza e ottimismo della volontà. Ora è vero che c'è questa opposizione tra valori etici ed economia. Io sono convinto che sono assolutamente conciliabili ed è per quello che mi batto. Io sono favorevole a un'economia di tipo liberale, alla libera iniziativa, alla responsabilità individuale, però ecco, l'economia liberale non deve diventare uno strumento che sovrasta poi tutti gli altri valori, che si sacrifica tutto quello in funzione di vantaggi materiali presunti o magari reali, ma a breve termine. Per questo credo che l'economia ha una responsabilità etica.
E quindi deve essere in qualche modo diretta e arginata.
Ci devono essere delle regole del gioco. Proprio in un'economia liberale deve esserci un'istanza che fa sì che tutti adottano le stesse regole del gioco, perché il problema è che chi si comporta correttamente rischia di essere emarginato da chi si comporta scorrettamente. Questo non è più economia liberale. L'economia liberale prevede che tutti abbiano le stesse chance e dunque le stesse regole del gioco.
Non è un caso che lei adesso sia un fautore deciso dell'iniziativa per le multinazionali responsabili.
Sì, che è nient'altro che la messa in pratica di un principio che dovrebbe esistere in qualsiasi società civilizzata, che è quello che ognuno risponde delle proprie azioni. Ora, la realtà è che oggi ci sono delle grandi multinazionali che agiscono in paesi molto fragili, dove non rispondono mai e dei disastri ambientali che possono causare o delle violazioni dei diritti dell'uomo. A noi sembra che queste aziende debbano rispondere, perché intanto stanno facendo un male tremendo a queste popolazioni, ma stanno mettendo in gioco anche l'immagine del nostro paese. E poi vorrei ricordare che 2/3 dei cittadini più miseri di questo mondo vivono in paesi dove esistono le materie prime più importanti, le risorse naturali più importanti e dove proprio agiscono queste multinazionali. E finché non ci sarà giustizia e rispetto tra questi paesi ricchi e i paesi poveri, che spesso sono appunto sfruttati dai primi, non potremo mai vivere in un mondo di pace.
Quali chance dà lei a questa iniziativa?
Dipenderà, penso, dalla partecipazione al voto. Noi dalla nostra parte abbiamo anche molti attori dell'economia. Noi abbiamo anche 130 organizzazioni non governative, abbiamo anche il sostegno sempre più dichiarato delle chiese. Dunque noi speriamo in una reazione della società civile, perché questa, secondo me, è una battaglia di civiltà.
Siamo arrivati quasi al termine della nostra conversazione. Oggi si parla molto di criminalizzazione della solidarietà. Se guardiamo al Mediterraneo, le ONG che ripescano i poveri disgraziati che vanno a fondo si trovano continuamente con i bastoni tra le ruote. E anche in Svizzera ci sono moltissimi casi ogni anno di persone che vengono condannate per avere aiutato. Che cosa pensa lei di tutto questo?
È una degenerazione e qui, ecco, io sono decisamente dalla parte di Antigone. Bisogna essere solidali. Tra l'altro io sono membro del comitato di SOS Mediterranee che con Médecins Sans Frontières abbiamo una nave che salva gente tutti i giorni. Devo dire che l'indifferenza che c'è attorno a questa tragedia mi sconvolge, perché se penso che il Mediterraneo è stata la culla della nostra civiltà, oggi ne sta diventando il cimitero. Mi fa senso che c'è un pastore nel canton Neuchâtel che è stato condannato per aver dato le chiavi della chiesa a un immigrato la cui richiesta era stata respinta, è stato condannato, mentre c'è un Marcel Ospel che ha speculato per decine di miliardi su dei titoli dubbi e non è mai stato disturbato dalla giustizia. Queste cose mi rivoltano.
E dunque lei, Dick Marty, in conclusione, si ritiene un indignato?
Il giorno in cui non riesco più a indignarmi di fronte a queste cose vuol dire che non sono più vivo.
Tempo dello spirito prosegue adesso con la rassegna stampa. Restate con noi.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Quali articoli ci presenti questa mattina, Paolo? Che cosa hai letto di interessante?
La rivista Public Forum, nella sua edizione dello scorso 6 dicembre, mette in prima pagina un titolo shock: Mach mich unsterblich, rendimi immortale. Sottotitolo: Il piano della creazione dell'uomo perfetto. Il tema, è vero, è stato trattato con una certa frequenza da romanzi e da film, ma oggi sembra potersi concretizzare grazie ai prodigiosi progressi della tecnologia. Gli sviluppi nel campo dei computer, dell'intelligenza artificiale, della biomedicina promettono addirittura di poter sconfiggere la morte. Quello che ancora pochi anni fa era un tema fantascientifico, oggi è materia di studio e progettazione da parte di ricercatori e filosofi che si definiscono transumanisti. Il credo di questi specialisti si basa sulla convinzione di poter creare un ibrido tra macchina ed essere umano. I transumanisti ritengono di poter trasferire anche la coscienza umana in una sfera digitale teoricamente eterna. Ma c'è da chiedersi, ed è ciò che fa il lungo e dettagliato articolo di Public Forum, se siamo di fronte a un sogno che si avvera o a uno scenario da incubo. Ad ogni modo, le domande sollevate dalle ricerche dei transumanisti devono essere affrontate in tempi brevi, in quanto i progressi della scienza sono rapidissimi e ci pongono di fronte a quesiti che non possiamo rinviare.
Queste tematiche ci pongono di fronte a delle questioni fondamentali che ancora forse non abbiamo neanche capito di quale portata sono.
È proprio così, Gael, ma dalla scienza passiamo ora all'arte. La rivista protestante svizzera Bref, nel numero dello scorso 6 dicembre, dedica ampio spazio alla musica di Johann Sebastian Bach. Mein Gott, Bach, si intitola un lungo intervento della musicista svizzera Corinne Holz, la quale si definisce non credente ma ammette di trovare, suonando le composizioni di Bach, una dimensione trascendente. Nel suo intervento si chiede come mai attraverso la musica anche agnostici e atei siano pervasi da un sentimento che oltrepassa la realtà quotidiana e tende verso una dimensione più ampia e addirittura eterna. Hotz afferma, molto interessante, non è possibile con la sola ragione comprendere e spiegare il fenomeno Bach. Anche Friedrich Nietzsche, figlio di pastore ma ateo, che dichiarò la morte di Dio, dovette ammettere che grazie a Bach nel protestantesimo è emersa con forza una musica piena di sentimento. E Corinne Holz conclude: quando mi esercito al violino faccio qualcosa che somiglia molto alla preghiera. Dimentico il tempo e dimentico le sue minacce e non mi importa più se il bollitore fischia e se il postino suona alla porta.
Molto bello. E chissà se i transumanisti dei quali si parla nell'articolo precedente di Public Forum non potrebbero invece proprio trarre qualche spunto da questo articolo qui di Bref.
E forse ascoltare qualche volta Bach.
Esatto.
Terminiamo con una notizia, anche questa legata al mondo dell'arte, che ci proietta oltre il tempo natalizio, addirittura verso la Pasqua e ancora più in là. A Ober Ammergau in Baviera fervono i preparativi per la celebre Passione, che andrà in scena dal 16 maggio fino al 4 ottobre 2020. Ricordiamo che la passione di Oberammergau va in scena ogni 10 anni e questo dal 1634, senza interruzioni. Il mensile evangelico tedesco Chrismon dedica un approfondimento molto interessante nel numero di dicembre, incontrando i due attori che interpreteranno il ruolo di Gesù.
Prima di chiudere vi segnaliamo alcuni appuntamenti. Il 25 dicembre, in diretta da Parigi, va in onda il culto evangelico di Natale con la predicazione del pastore Jean-Christophe Robert. L'appuntamento è alle ore 10 su RSI La 1 con il commento di Paolo Tognina.
A Lugano segnaliamo il tradizionale culto della Vigilia di Natale presso la Chiesa Evangelica Riformata. Quest'anno viene organizzato interamente dai giovani della comunità, sia per la predicazione che per quanto attiene alla parte musicale. I giovani musicisti sono coordinati dal maestro Claude Hauri. E tutto questo la Vigilia di Natale.
La puntata di Tempo dello Spirito si chiude qui, grazie al tecnico Renato Amadò che ha lavorato questa mattina con noi. Da Gael Kurtens e Paolo Tognina l'augurio di una buona domenica. Vi aspettiamo il giorno di Natale, non mancate!